pagina, passiamo al Sudan, dove ieri c'è stato un colpo di Stato militare. E per capirne di più siamo collegati con Massimo Alberizzi di Africa Express. Buongiorno Massimo Alberizzi.
Buongiorno, buongiorno a voi, a te e a tutti gli ascoltatori.
Ci puoi un po' raccontare la situazione in Sudan in questo momento, ma anche alla luce di quanto accaduto negli ultimi due anni?
Sì, guarda, il colpo di Stato che è cominciato nella notte tra l'altro ieri e ieri non è ancora terminato, nel senso che i militari non sono ancora in controllo della situazione. La gente per le strade mette barricate, brucia automobili, e quindi non è molto facile. Cioè, pare che da ieri a oggi, ieri praticamente, forse stamattina, siano state uccisi sette dimostranti e che quindi la situazione sia ancora non sia sotto controllo, non si sia calmata. Infatti poi ancora ci sono stati delle appelli alla popolazione dei vecchi governanti, della popolazione, dall'appello alla popolazione perché scenda in piazza, perché protesti, perché manifesti in disappunto rispetto a questo intervento. Intervento che ha subito il generale Al-Burhan, che era l'uomo forte, che faceva parte del consiglio di transizione tra i militari e i civili, che due anni fa con le manifestazioni e le proteste di piazza erano riusciti a cacciare il vecchio dittatore Omar al-Bashir, il quale tra altre cose è ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità e crimini di guerra in Darfur. L'avevano cacciato, l'avevano sostituito con un governo di transizione misto militari, soldati, con un militari e civili, e con un consiglio supremo che aveva l'incarico un po' di controllare politicamente la situazione. Ora è tutto fluido, non si sa che cosa succede, purtroppo le connessioni sono interrotte, non si può parlare, internet è bloccato, i telefoni sono bloccati, infatti gli stringer nostri di Africa Express non siamo riusciti a sentirli da ieri mattina presto, quando ancora tutto era in via di via, il colpo di Stato era appena accaduto, mi avevano solo avvertito dicendomi sono in piazza i militari, stanno bloccando tutto, ciao, e da quel punto lì è finita la comunicazione con loro.
Quindi hanno chiuso le vie di comunicazione, quindi al di là delle prime cose che erano filtrate, c'era ancora il Ministero dell'Informazione che riusciva a inviare delle informazioni via internet, Facebook, in questo momento le comunicazioni sono del tutto interrotte.
Cinque minuti fa, prima di entrare appunto in trasmissione con voi, ho cercato di comunicare con il mio stringer, ma ovviamente non mi ha risposto. Non mi ha risposto perché vedevo che la comunicazione non andava a buon fine.
Ho capito. Quindi in questo momento c'è un silenzio che è calato su che cosa sta succedendo, quindi non abbiamo notizie dirette. Quello che mi sembrava interessante capire era, due anni fa Bashir venne cacciato con manifestazioni imponenti, l'insofferenza nei confronti della sua dittatura era diventata generalizzata. Oggi ci sono segnali di reazione, ma non così forti, almeno al momento, poi magari verremo smentiti nelle prossime ore. E tu come la vedi?
Guarda, qualche giorno fa c'erano stati, tre settimane fa più o meno, c'è stato un tentativo di colpo di Stato, sempre dei militari, che era stato abortito sul nascere. Poi gruppi di islamisti e militari sono uniti in questa situazione, hanno cominciato manifestazioni di piazza, ma molto povere, non affollate come quelle attuali di pro-democrazia, che invece sono molto affollate, in difesa hanno richiesto un governo militare, in che i militari tornassero al potere. È tutto abortito, mentre invece purtroppo c'è una situazione economica molto grave, che ovviamente ha portato in qualche modo a unirsi alle dimostrazioni pro-militari. Manca il pane, i prezzi sono saliti, c'è un forte malcontento. Ciò nonostante però le dimostrazioni massicce che ci sono, che sono state ieri e che ci sono comunque oggi, perché alcune notizie filtrano, purtroppo non direttamente, ma basta andare sui siti della BBC e di Al Jazeera e si possono vedere alcune immagini, alcuni video delle manifestazioni che ci sono, sembrano abbastanza affollate. Quindi questo appare così, non metterei la mano sul fuoco, però appare che non sia tanto facile il progetto dei militari di prendere il potere al volo e saldamente nelle mani.
Anche perché nelle prime dichiarazioni che hanno fatto hanno detto garantiremo la transizione e poi si parla del luglio del 2023, quindi nei fatti hanno le migliori intenzioni di insediarsi e di restare lì almeno sino a luglio del 2023. Quindi mi sembra abbastanza chiaro, guarda, che
era previsto che invece ci avessero il potere totalmente il 17 novembre prossimo, e quindi anche per questo l'intervento dei militari è stato immediato e diciamo quasi all'ultimo momento, proprio per evitare che si completasse la transizione verso i civili.
Chiarissimo, quindi nei fatti era probabile che se ci fosse stato un intervento sarebbe stato adesso, proprio per anticipare la fine del regime misto e del ruolo di tutela da parte dell'esercito.
Quindi esatto, proprio così. Sì.
Ma proprio per così. Chi conosce poco il Sudan, puoi chiarire quali sono le forze in gioco in questa partita?
Sì, certo. Guarda, il Sudan ha una vecchia tradizione laica. Guarda che negli anni 50 e 60 il Partito Comunista sudanese era fortissimo ed era l'unico partito degno di questo nome, diciamo, all'interno del mondo arabo. Quindi c'è una forte tradizione laica. Il dittatore che c'è stato, che era Nimeiri, in quegli anni aveva cominciato appunto con una forte tradizione laica. Mi ricordo che la prima volta che sono andato in Sudan, io addirittura c'era una fabbrica di birra, la Camel Beer. Poi però lui stesso è stato costretto dagli islamisti, che sono, ripeto, una minoranza, questo ci conforta anche nella situazione attuale, sono una minoranza, però controllano, diciamo, una parte dell'economia. Allora lui è stato costretto a virare verso l'islamismo. Infatti aveva chiuso la fabbrica di birra, aveva cominciato a insediarsi in un modo talebano, sicuramente no, però ad accettare alcune richieste degli islamisti. Le moschee avevano cominciato di nuovo, che invece erano stati bloccati in quei tempi, i primi tempi di Neri, alla fine hanno ricominciato con loro, e pian piano con il loro potere. Alla fine si sono infiltrati nella società. Quando nel 30 di giugno del 1989 Bashir ha preso il potere, anche lui era un laico, che comunque ha preso il potere assieme agli islamisti di Hassan al-Turabi. Io ho conosciuto molto bene Hassan al-Turabi, avevo la possibilità di andare a casa sua ogni volta che arrivavo a Khartoum. Devo dire, Hassan al-Turabi, che è il capo, il fondatore dei fratelli musulmani in tutto il mondo arabo, non solo in Sudan, poi si sono espansi soprattutto in Egitto, Hassan al-Turabi era un personaggio veramente molto garbato, molto educato, che faceva dei discorsi estremamente laici, ma io ho parlato con lui di cose anche per gli islamici un po' pesanti. Ho parlato di sesso, ho parlato di rapporti sessuali prima e dopo il matrimonio, quindi voglio dire, con uno che era ricercato, è stato ricercato come numero uno, nemico numero uno dagli Stati Uniti, quindi sicuramente non una mammoletta. Ecco, comunque lui ha preso il potere, poi Bashir l'ha emarginato tentando di scollarsi dagli islamisti, e dagli islamici, dice, sono un po' islamici sono quelli, diciamo, più moderati, i musulmani potremmo dire, gli islamisti sono invece quelli più duri che fanno l'islam politico, ecco. Lui ha preso le distanze, Hassan al-Turabi ha preso un po' le distanze all'uso della religione per fini politici ed economici da parte di Bashir. I due hanno litigato, Hassan al-Turabi è stato messo in carcere per un po' di tempo. A questo punto Bashir ha condotto una guerra in Darfur, anche lui personaggio contraddittorio, perché da un lato ha condotto una guerra odiosa, una guerra sanguinaria nella provincia occidentale del Darfur, nord-occidentale del Darfur. D'altro canto ha concesso, poi è arrivato a trattare, concedere l'indipendenza al Sud Sudan. Comunque non il Sudan, che aveva una delle economie arabe più floride del dopoguerra, degli anni 50-60 del mondo arabo, non è mai riuscito comunque a decollare forte. I malcontenti ci sono sempre stati, e hanno cercato di litigarli un po' con l'Islam. Non ci sono riusciti. C'è durata, l'opposizione ci ha messo un po' di anni ovviamente, perché Bashir è stato appunto al potere dall'89 alla 2 anni fa, quindi facciamo i conti degli anni per riuscire a capire se sono 30 o sono di più. Poi alla fine le manifestazioni di piazza, che io personalmente un po' ho visto un richiamo al vecchio laicismo sudanese, sono riusciti a cacciarlo. A cacciarlo hanno dovuto però fare i conti con i militari, perché il regime comunque di Bashir era un regime militare, e quindi questo vuol dire che i militari hanno un controllo dell'economia. Questo è il vero nodo di tutto, come sempre nelle guerre, non è una questione ideologica o di democrazia. Il vero problema è il problema economico, quindi non intendevano mollare le redini del potere, e quindi c'è stata questa formazione di questo governo di transizione, misto, militari civili, in cui i civili hanno ottenuto che appunto il 17 di novembre prossimo il potere passasse del tutto nelle mani dei civili. Non sono stati però, non sono riusciti nel loro compito, perché i militari sono rimasti saldamente attaccati al potere economico, quindi non sono riusciti a sbalestrare tutto e a fare pendere l'ago della bilancia dalla parte civile. E quindi siamo arrivati a questo punto in questo modo. Adesso vediamo cosa succede. Il primo ministro è stato messo in carcere in una località segreta. Devo dire che è stato molto bravo, perché si è rifiutato di firmare un endorsement del Corpo di Stato. Cioè, come normalmente in questi casi si fa, loro si prendono il presidente, si prendono, diciamo, un uomo forte, in questo caso il primo ministro, e gli chiedono di firmare una dichiarazione in cui sostiene che il Corpo di Stato è una bella cosa, è un valore aggiunto per la popolazione e il Corpo di Stato è necessario. E così, anche dal punto di vista legale, formale, un avallo anche di quelli che sarebbero invece gli oppositori. E quindi siamo a questo punto, vediamo che cosa succede nei prossimi giorni.
Benissimo, io ti ringrazio molto, credo che siamo riusciti in maniera molto sintetica a dare un quadro di che cosa è successo e che cosa sta succedendo. Ovviamente continueremo a monitorare la situazione per capire l'evoluzione delle questioni che si stanno muovendo in questo momento in Sudan, in particolare la capacità reattiva da parte delle piazze. Grazie mille, alla prossima.
Grazie. Saluti a tutti, a te, a tutti gli ascoltatori. Grazie di avermi dato l'opportunità di illustrare questa cosa, perché il Sudan, come altri paesi africani, è fuori dai radar della gente, in Italia almeno.
Sì, ho visto poche note già sparite da tutte le parti sulle principali agenzie.
Esatto. Noi su Africa Express continueremo a monitorare la situazione comunque.
Qui comunque, siccome cerchiamo di dar voce a chi non ce n'ha, ci proviamo. Grazie, ciao.
Africa-express.info.
Benissimo, per avere altre informazioni. Grazie.